Newsline Sera.
Le 18:45 minuti, la linea alla redazione. Una buonasera da Chiara Brilli in studio. In apertura alla cronaca, una neonata di 2 giorni è morta all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era arrivata il 28 maggio scorso già in shock settico. Da quanto spiega oggi il Tirreno, che ha dato notizia del decesso, la piccola è nata di 8 mesi all'ospedale di Empoli. Stando bene, era stata dimessa insieme alla madre, ma una volta a casa a Larciano, in provincia di Pistoia, entrambi avrebbero accusato la febbre. Giovedì mattina è stata portata per accertamenti al Meyer e i medici della terapia intensiva neonatale hanno tentato di fare tutto il possibile, ma purtroppo senza risultati. Sono ancora in corso approfondimenti per stabilire con esattezza la natura dell'infezione che ha colpito la piccola. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. E torniamo a parlare del carcere della Dogaia, perché il giudice per l'udienza preliminare di Prato ha disposto il processo per 3 persone in relazione a gravi episodi di violenza avvenuti nei mesi scorsi tra i detenuti del carcere pratese. Ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Ancora violenza cieca, ancora nel carcere pratese della Dogaia. 3 detenuti sono stati rinviati a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare per torture e violenze sessuali consumate all'interno della casa circondariale. La decisione è stata presa dal magistrato al termine delle indagini coordinate dalla procura pratese guidata da Luca Tescaroli, che ha ricostruito 3 distinti episodi di abusi ai danni di altri reclusi. Secondo gli inquirenti, le vittime sarebbero state picchiate, minacciate e umiliate per giorni dai propri compagni di cella, fino a subire violenze sessuali. Il primo processo al via il 13 luglio 2026 riguarda un detenuto marocchino di 39 anni accusato di aver perseguitato un italiano di 47. La vittima sarebbe stata costretta a continui soprusi, svegliata di notte, percossa, privata delle foto dei familiari e obbligata a subire pratiche sessuali degradanti. Già iniziato invece il procedimento nei confronti di 2 altri detenuti di 37 e 48 anni accusati di violenza sessuale di gruppo e tortura ai danni di un giovane tossicodipendente alla sua prima esperienza carceraria. Le violenze, secondo l'accusa, sarebbero andate avanti per giorni provocando anche gravi conseguenze fisiche psicologiche. Prossima udienza il 10 luglio. Il terzo caso riguarda infine un detenuto brasiliano di 33 anni accusato di aver abusato del compagno di cella pakistano dopo minacce e aggressioni. Il processo inizierà per questo caso il 23 ottobre. Fondamentali, sottolinea il procuratore Tescaroli, sono state le denunce delle vittime che hanno permesso di far emergere un quadro di forte degrado e violenza all'interno della casa circondariale pratese.
Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un'azienda che si occupa di riciclo della carta di qualità a Piano di Gioviano nel comune di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca. Le fiamme sarebbero divampate dal deposito di carta della storica ditta della Valle del Serchio e si sarebbero propagate al tetto. La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Il comune di Borgo a Mozzano ha emesso in queste ore un'ordinanza di divieto di uscire di casa o aprire le finestre nel raggio di 500 metri dal rogo. Le fiamme hanno sviluppato anche un calore fortissimo, rendendo particolarmente difficoltosa l'opera di contenimento dei pompieri, tanto che uno di loro sarebbe anche dovuto ricorrere all'assistenza medica per un principio di intossicazione da fumo. Centinaia di persone, nonostante il grande caldo, hanno partecipato questa mattina a Firenze all'apertura del nuovo ponte sull'Arno intitolato alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni, uccise nella notte tra il 26 e 27 maggio 93 nella strage mafiosa dei Gergofili. Una prima inaugurazione con taglio del nastro a metà del ponte che va da via di Villa Magna a Lungarno Colombo, unendo Bellarive e Gavinana, e quindi la scopertura della targa commemorativa. Sentiamo la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Beh, è stata una mattinata di festa meravigliosa, c'erano tantissimi fiorentini, tanti bambini, anche questa è stata una cosa molto bella, tanti bambini delle scuole del quartiere e anche in rappresentanza dei bambini della scuola Nencioni con i familiari delle sorelline Nencioni, e sono molto felice che siano stati qua con noi. È stata una giornata di festa, una giornata che rimarrà nella memoria dei nostri cittadini e nella nostra memoria, e soprattutto un altro ponte che unisce i 2 quartieri della città e tra l'altro che unisce 2 quartieri e 2 parchi che sono 2 parchi bellissimi. Ovviamente questa non era l'inaugurazione ufficiale, ma l'apertura, perché sappiamo che dovremo andare avanti con le lavorazioni e che finiranno a ottobre, non solo sulle rifiniture del ponte ma anche su tutte le aree esterne, e l'idea nostra poi a ottobre è quella di fare una grande cena popolare nelle aree esterne per festeggiare un evento che era da quasi 50 anni che non avveniva la costruzione di un nuovo ponte nella nostra città. È stato molto bello, tra l'altro, che alla fine della cerimonia, dopo che abbiamo scoperto la targa di intitolazione, sia stato proprio un bambino della scuola Nencioni a leggere la poesia di Nadia Nencioni. Per cui questo è un ponte, ci tengo a ricordarlo, che ricorda le sorelline scelte dai fiorentini, perché la scelta è stata dei nostri cittadini con un sondaggio, e simboleggia loro, simboleggia la tremenda strage dei Giorgofili e simboleggia la lotta contro la mafia.
Come avete sentito, i lavori saranno conclusi a ottobre. L'apertura attualmente riguarda solo due corsie su tre, una per senso di marcia ed uno dei due percorsi pedonale ciclabile, lato viadotto Marco Polo. Sentiamo anche le parole dell'assessore alla mobilità di Firenze, Andrea Giorgio.
È un ponte che collega due parti della città che erano separate e che adesso vengono riavvicinate. È un ponte importante, è importante che l'abbiamo realizzato in meno di un anno, di modo da garantire il minore impatto negativo possibile. L'unico che rispetta le normative idrauliche più aggiornate, quindi è un ponte che rende anche la città più sicura. Un ponte che è fatto, siccome sul Verrazzano passa la tranvia, per riuscire a garantire anche un altro modo per attraversare il fiume, visto che lì due corsie verranno meno perché ci passa il tram. È un'opera che è fatta apposta per alleggerire l'impatto del traffico sui quartieri, è un'opera che garantirà questo e contemporaneamente che ci garantisce anche di avere un ponte dove non passano solo le macchine, ma passano in sicurezza anche i pedoni e le biciclette che vediamo già in questi primi minuti d'apertura passare copiosamente.
Ha riportato la frattura della mascella l'uomo di 42 anni trasportato d'urgenza all'ospedale San Luca di Lucca dopo essere stato preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi sotto casa nella frazione lucchese di Ponte Tetto in via di Vitricaia. Secondo le ricostruzioni, l'uomo poco prima di mezzanotte sarebbe sceso sotto la sua abitazione per chiedere ai giovani che giravano in motorino nella zona di smettere di scorrazzare perché stavano facendo rumore, ma è stato improvvisamente aggredito e colpito al volto. Le indagini svolte dalla polizia avrebbero già portato a individuare tre minorenni grazie alle telecamere di videosorveglianza. Sciopero alla Garofalo di Campi Bisenzio per uno stop agli appalti a ribasso usati come mezzo per mantenere i lavoratori nella precarietà. Sentiamo Riccardo Tamborrino, uno dei sindacalisti Sudcobas che sostiene la mobilitazione.
Oggi siamo in sciopero davanti alla Garofalo, un'azienda che produce materiali plastiche per Hobby, per Leroy Merlin e vari supermarket. In sciopero sono i lavoratori in appalto che imballano e preparano gli ordini che vengono spediti nei vari negozi, nei vari store. I lavoratori sono in sciopero perché il 2 giugno ci sarà un cambio di appalto, ma ancora non sanno quale sarà il loro futuro lavorativo occupazionale. Questi lavoratori hanno lavorato per anni, qualche lavoratore anche per 20 anni, in condizioni precarie, con contratti poverissimi, sempre con il contratto del multiservizio, altri contratti più poveri rispetto a quelli che applica la Garofalo direttamente. Da pochi mesi sono stati regolarizzati a tempo indeterminato e gli è stato riconosciuto il contratto nazionale che applica la Garofalo, che è quello della gomma industria, che è un contratto migliore, e per questo motivo ad oggi siamo davanti all'ennesimo cambio appalto che riporterebbe indietro questi lavoratori.
Sciopero, 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 sciopero.
Andiamo invece al Mandela Forum di Firenze, dove si è svolta oggi una giornata di mobilitazione per sostenere la liberazione di Marwan Barghouti, leader palestinese in carcere dal 2002. L'iniziativa, promossa da Campagna per la liberazione di Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi, rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e associazione Nelson Mandela Forum, si è svolta all'esterno del Palasport fiorentino davanti alla riproduzione in vetro della cella di Robben Island, dove fu rinchiuso lo stesso Mandela. L'evento si è poi concluso con un pranzo di raccolta fondi a cui hanno partecipato oltre 600 persone. Ospite d'onore Arab, il minore dei quattro figli di Barghouti, a cui Massimo Gramigni, presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum, ha consegnato le chiavi della cella che si trova all'esterno dell'impianto di Campo di Marte. Il Centro Pecci presenta due nuove esposizioni. La prima è Verita Monsel Carnal, la prima mostra in un centro d'arte contemporaneo italiano dedicata all'artista e fotografa argentina, la cui opera esplora i linguaggi legati al pensiero femminile e femminista attraverso la moda e i generi del ritratto e del nudo. La seconda è Rotte, un'ampia selezione di lavori provenienti dalla raccolta del noto collezionista pratese Carlo Palli, che ha sottoscritto un importante lascito di opere materiali d'archivio alla sua città. Abbiamo chiesto al direttore del centro, Stefano Colicelli Cagol, qual è il significato di questa proposta.
Cosa rappresentano queste mostre, direttore?
Sono un impegno verso la regione toscana e il territorio della regione toscana, perché sono due mostre che testimoniano l'impegno alla valorizzazione e anche alla promozione dell'arte, che proprio in Toscana ha trovato un suo radicamento, a partire dalla collezione di Carlo Palli, di cui abbiamo ricevuto un'importante donazione proprio dal collezionista pratese, in un gesto di generosità verso la città, ma anche in un moto per rendere fruibile una serie di artisti e artisti che proprio anche in Toscana si sono mossi, a partire dal gruppo 70, la poesia visiva, ma anche Fluxus, molti pittori, che contribuiranno anche a rendere più ricco il panorama attraverso cui si può formare la giovane arte che qui studia, ma anche chi viene a visitare il centro Pecci. La mostra è aperta fino al 1° settembre ed è un perdersi, appunto, come racconta il titolo, rotte all'interno di percorsi che seguono anche le traiettorie di interesse e ricerca di Carlo Palli, ma allo stesso tempo sono anche state dei movimenti di rottura all'interno del panorama post seconda guerra mondiale italiano. E Verità Monselles invece è la valorizzazione di un fondo d'archivio importante, che è proprio Verità Monselles, artista nata in Argentina e poi trasferitesi a Napoli e poi a Firenze, ha lasciato al comune di Prato l'archivio fotografico toscano, e che viene dopo un percorso di inventariazione, quindi che ci ha permesso quindi di sapere esattamente cosa c'era all'interno dell'archivio, presentato in un allestimento innovativo come anche quello di Rotte, perché gli allestimenti poi sono sempre un modo importante per far sì che le persone si avvicinino all'arte contemporanea in maniera anche accattivante e coinvolgente.
Uno sguardo al meteo in conclusione per domani sulla Toscana: cielo sereno poco nuvoloso con transito di velature e modesti addensamenti sulla costa centro-meridionale. Venti deboli occidentali, mari in prevalenza poco mossi, temperature minime in lieve aumento, massime invece in contenuta diminuzione. Sono le 18:58 minuti, ci lasciamo con l'informazione regionale che tornerà lunedì mattina alle 8 nell'ambito di Newsline. Rimanete aggiornati però su controradio.it. dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline sera.